Dunque, non faremo grandissime letture. Sapete quando si legge, ma ora vi ricordate, ora devo solo cercare di capire come, devo solo cercare di piegarlo un po' più così, però
Ecco,
posso
lo
concepire.
secondo.
Come? Ah,
Questa
forse
signora lì,
questa,
ecco.
questa.
Sì.
Ah, ecco, ok. Allora, leggo in Esodo 12, 11, versetto 11, leggo io.
Esodo 12,
Esodo
versetto 11.
12, versetto 11, ma un versetto ve lo leggo io, poi li consulterete a casa per non stare a girare la Bibbia davanti e dietro, ma va benissimo, essendo un solo versetto. Poi, allora, dice: mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. È la Pasqua del Signore. Questo Pasqua cosa significa? Significa passaggio, no? Passaggio del Signore. Il passaggio del Signore. Poi ci sono ancora, poi andiamo a leggere invece in Luca, allora, capitolo 12, i versetti che vanno dal 35 al 40. Facciamoli leggere a chi vuole. Renato. Dal 35 al 40.
I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siete simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà la seconda o la terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siete pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Amen.
Beh, cari fratelli e sorelle, se il padrone di casa conoscerebbe l'ora che arriva il ladro, sicuramente non si lascerebbe scassinare la porta. E qui sta parlando di ora, in quanto tempo, che noi non conosciamo, però ci dice: siate vigili con i fianchi cinti, come lo erano all'inizio, la sera che avvenne la Pasqua in Egitto, la Pasqua ebraica. Il consiglio del Signore non solo è un consiglio, ci fa meditare, ma c'è sempre un tempo di mezzo. Poi c'è ancora nel Salmo 144, i versetti 3 e 4, leggo io. Signore, che cos'è l'uomo perché te ne prenda cura? O il figlio dell'uomo perché tu ne tenga conto? L'uomo è simile a un soffio, i suoi giorni sono come l'ombra che passa. Di nuovo ci troviamo ad affrontare una questione che emerge poi da tutta la scrittura. Cioè, il passaggio inesorabile del tempo. Non c'è nulla da fare. Tutto questo ci mette, per forza di cose, di fronte al nostro problema, che è un problema che non vogliamo affrontare. Ed è proprio quello di voler considerare questo passaggio, un passaggio inesorabile. Abbiamo in passato consultato in più di un'occasione questo, ma un po' la questione del tempo, che è una questione centrale della scrittura, cioè non è una questione per cui dico, non è una cosa da poco. Per questo motivo questa mattina cercheremo in qualche modo possibilmente di affrontarlo, come siamo. Dunque, nel Salmo 104, al versetto 19, sta scritto: egli ha fatto la luna per stabilire le stagioni, il sole conosce l'ora del suo tramonto. Mi sembrerà strana questa cosa, ma anche l'ora del tramonto del sole e tutto ciò che avviene, tutto sta nel tempo. Il tempo è una cosa, non è una cosa astratta, è una cosa assolutamente fisica, assolutamente matematica, come sappiamo il nostro più grande scienziato che la storia ci ha consegnato, che Einstein diceva. C'è un altro fatto su tutto questo. Questa questione del tempo poi ci mette un po' in curiosità, o qualche volta ci mette la curiosità. Per esempio, negli Atti degli Apostoli viene chiesto a Gesù, ma non è l'unica occasione, viene chiesto a Gesù, lo vediamo subito, loro sono abbastanza, loro in questo caso gli Apostoli, dunque abbiamo detto uno al versetto 7. Mettiamo così, mettiamo assieme i versetti e poi vediamo. Quelli che erano dunque riuniti nel capitolo 6 gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? E gli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Evidentemente questa risposta non era molto gradita al Signore, l'ha chiusa lì così, ma perché la curiosità dell'uomo è quella di voler conoscere i tempi, di voler conoscere le stagioni, di voler conoscere. Eppure c'è una frase che è inequivocabile, che il Signore ci dice: state coi fianchi cinti, cioè cinti significa pronti per la partenza, come avvenne nell'Esodo, che dice: mangiatela anche in fretta perché dobbiamo andare dove voi non conoscete. Tutto il viaggio che noi facciamo è un qualcosa che noi non conosciamo. Ed è giusto che noi non conosciamo, perché non conosciamo l'ora della nostra dipartita, non conosciamo niente di niente. E questo è giusto. Ecco perché quando molti si rivolgono agli indovini, si rivolgono ai maghi, spenderebbero chissà che cosa per conoscere il loro futuro. Sono in abominio al Signore, perché nessuno ha il diritto di conoscere il futuro. Ma sta scritto: state coi fianchi cinti, cioè siate pronti, come la sera che gli egizi furono chiamati per essere trasportati nella terra promessa, ma non sapevano che strada avrebbero percorso, non sapevano nessuna di queste cose. Ogni secondo che passa, dalle cose più grandi alle cose più piccole, alle cose più minuscole, no? Tutte queste cose passano, sono costrette nel tempo. Cioè una cosa, dobbiamo finalmente capire, se non ci abbiamo mai pensato, che è una cosa talmente forte, talmente matematica, tu non puoi prescindere dal tempo. Nel tempo tu puoi fare solo certe cose, non puoi farne di più. Noi ci affanniamo certe volte, quando arriviamo in ritardo, soprattutto perché abbiamo più cose, ma non ce la facciamo. E vorremmo ma non ce la facciamo. Ma in quel tempo è stato stabilito il tempo che noi possiamo fare alcune cose, non possiamo farle di più. E il tempo è una chiave che ci fa comprendere, se Dio vuole, perché se noi non scendiamo con calma nell'adorazione, nella comprensione, nella semplicità di quello che il Signore ci vuole dire, allora non riusciamo a capire questo concetto. Eppure è un concetto determinante, perché ha a che fare direttamente con il nostro presente, con il nostro futuro. Ogni secondo che passa non c'è più, ogni ora non c'è più, e non può più tornare indietro in nessun caso, in nessuna maniera. Il tempo le contiene, no? Ma non solo le contiene, ma noi dobbiamo renderci conto che questo momento che stiamo vivendo non è un momento di astrazione, cioè un momento di un film che stiamo vedendo. È un momento reale dove tutte le nostre cellule, miliardi di cellule, si muovono contemporaneamente verso. Il tempo le spinge in avanti, non indietro. Le spinge in avanti, non spinge solo, spinge noi stessi, spinge, come abbiamo letto nel Salmo 104, il sole, che poi a un certo punto dà il suo tramonto, o meglio la terra, ma sostanzialmente il concetto non cambia, e così via. Ma non solo questo, assieme a questo il nostro universo completo, le nostre galassie, è tutto nel tempo. E non c'è più nessuna cosa che torni prima. Allora, tutto questo per una scommessa della fede. Questo è provvisorio, tutto. Il tempo è provvisorio. E c'è qualcuno che l'ha creato il tempo. Non può esistere da solo. Per quello le persone, quando si pongono di fronte a questo problema, soprattutto chi non crede, si fa delle domande, dice, beh, allora, scusa, perché per noi è un concetto, è sottoposto al tempo, è dentro il tempo. Non deve essere così per noi, perché il Signore ci chiama fuori dal tempo. Dice, ma come? Fuori dal tempo, anche se viviamo nel tempo. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Il tempo è il veicolo che trasporta ogni cosa, è il treno. Immaginate un treno che porta ogni cosa, no? Compreso noi, tutto. Porta tutto nel momento stabilito dal Signore, fino a quando non sarà giunto il tempo che questo treno sia arrivato a destinazione. Anche per noi, no? Giorno dopo giorno, c'è chi deve scendere, chi scende prima, non importa se è giovane o vecchio, deve scendere, scende, e così via. Ma noi immaginiamo il tempo solo come una questione di vita o di morte. Ma non è così, non è solo questo. Sì, riguardo alla morte c'è chi scende, ma sappiamo che si ferma, ma la sua vita non va via, perché la sua vita rimane nel tempo, anche se il tempo è passato. Cosa diceva Salomone? Ciò che è già stato e ciò che sarà, cioè sostanzialmente avete capito cosa voglio dire. E allora, nel tempo si consumano, adesso entriamo un po' più nello spirituale, non che quello di prima non lo fosse, nel tempo si consumano tutti i nostri desideri. Capisci? E anche lì. Però dici, ma noi senza desideri com'è che possiamo andare avanti? Non è possibile. Ed è vero. Perché se non abbiamo desideri, noi non progettiamo nulla. Non progettiamo il futuro, non progettiamo il domani, non ci sono più case da costruire, non ci sono più sogni da realizzare. Ma sì, il desiderio in fondo è ciò che ci fa nel tempo portare avanti le nostre cose, perché se non ci fosse il desiderio di far qualcosa, vuol dire che probabilmente saremmo seduti in un divano, ma come quel poveraccio che è morto di quella malattia, che vi ricordate, che non poteva più muoversi, ecco, non facciamo nomi. Comunque, Che cosa significa questo? Significa che il concetto del desiderio è atto a farci realizzare alcune cose, ma il desiderio non è quello che ci deve dominare. Cioè non dobbiamo vivere, non dobbiamo pensare che il tempo sia l'eternità, perché se noi pensiamo a una cosa del genere, allora ecco che tutti i nostri sforzi volgono a questo. E ciò ci allontana fortemente dal Signore. E non solo, poi ci sono desideri leciti, ma ci sono anche desideri illeciti, no? Dove lì deve intervenire la legge del Signore che ha dato a Mosè nel dire non fare questo, non fare l'altro e non fare l'altro ancora, perché altrimenti tu violi, no? La legge di Dio e violi il diritto del tuo prossimo. Allora, il desiderio è la forza che ci fa muovere, ci fa progettare, costruire, sognare, è quel che dobbiamo trascorrere, per quel che dobbiamo trascorrere il tempo. Eppure esso rimane un'incognita, perché nessuno ha il potere di conoscerlo, al paro del tempo, non del desiderio. Il tempo rimane un'incognita, perché nessuno ha il desiderio di conoscerlo. Se non Dio che l'ha creato, no? Dio conosce il tempo. Noi, se dovessimo entrare nella sostanza, noi lo percepiamo, ma non abbiamo cognizione del tempo. Sappiamo che è un generale rigido, che nessuno può prescindere da questo. Nessuno può prescindere da questo, no? E noi siamo costretti, sottoposti a questo. Tutto. Anima, corpo. Col corpo, il nostro cervello, vediamo che man mano che andiamo avanti, alla fine che fanno, e tutto il resto. E certo che se vado indietro con la mente e col tempo che ho trascorso, ho anche questa capacità che il Signore mi ha dato, allora mi vedo diverso da quello di come ero. Avevo un'altra salute, avevo un altro aspetto, avevo delle cose diverse, ma sempre nel tempo. Ecco perché il Signore dice, state coi fianchi cinti. Il tempo passa presto, è già trascorso. Allora Salomone dice, vi è un tempo per ogni cosa. L'uomo, pur di conoscere il suo futuro, e questo è il problema, cosa fa? Scommette. E scommette come? Scommette, magari farebbe chissà che cosa, no? È per questo motivo che è disposto a credere a chiunque gli fa delle promesse, perché è un cuore ingannevole. Invece noi dobbiamo essere liberati da questo problema. Il cuore ingannevole che cos'è? No? È quello di pensare che qualcuno, qualche altro uomo, lo possa far star meglio, ma nel tempo. E quindi egli scommette tutto quello che ha per il tempo, pur non sapendo che questo non è in suo potere. E noi siamo abituati a credere alle promesse degli uomini. Sempre e comunque le delusioni sono sempre grandi e sempre più grandi. La storia ci è maestra. Se andiamo ad analizzare nel tempo, che fu, ecco, dobbiamo sempre, vedete, il tempo ritorno, dobbiamo sempre andare indietro, vedremo che tutta la storia è piena di dittatori che hanno pensato di impossessarsi, e lo hanno fatto, del potere, ma non hanno potuto impossessarsi del tempo perché sono morti, capisci? Questa è la giustizia di Dio, anche se dovessimo parlare anche da questo punto di vista la cosa si allargherebbe parecchio. Ma nei secoli, nei millenni, tutti questi dittatori hanno provato a conoscere il futuro, ciò che li rispettava, non per nulla, no, i vari caldei e i vari indovini, eccetera, eccetera, provavano, no? E non potevano dire niente di così contrario a quello che desideravano anche i loro dittatori, perché altrimenti rischiamo anche di fare una brutta fine, tanto per intenderci. Ma quanti hanno voluto conoscere? Quanti profeti hanno indagato anche sul nostro futuro, sul nostro, sulle cose che Dio ha riservato a noi? Che sono state poi rivelate nella lettera di Pietro, se vi ricorderete bene. E allora, quanti dittatori sono passati sulla terra? Anche il sole, la luna, si muovono nel tempo. Il tempo appartiene a Dio che l'ha fatto ed è un elemento della nostra, deve essere un elemento della nostra meditazione. Perché noi non ragioniamo su questo, perché noi siamo abituati a passare senza riflettere. È vero che tutto passa. E c'è un bel giornalino che lo pubblicava in qualche chiesa evangelica che diceva per il tempo che passa. Per il tempo che passa, perché è così. E dobbiamo prendere coscienza di questa realtà. E il nostro inganno è credere il contrario. Allora, il tempo sicuramente appartiene a Dio che lo ha fatto. Voler conoscere il futuro nel tempo significa non accettare la sovranità del Dio nella nostra vita. Non so se mi sto spiegando. Questo è un punto focale della nostra meditazione. Cioè, voler conoscere il futuro, il nostro futuro, nel tempo, quindi qui, significa non accettare la sovranità di Dio nella nostra vita. E questo fa parte di una condizione che dovremmo accettare se siamo credenti. Ecco perché gli indovini gli sono in abominio, sotto ogni forma. Noi possiamo credere, non possiamo, cari fratelli, credere alle promesse degli uomini. Assolutamente, perché chiunque essi siano, perché un uomo, e c'è scritto anche, non ti può promettere niente, tu non puoi scommettere neanche per un capello della tua testa, capisci? Come puoi tu promettere ad un altro? Come tu puoi promettere ad un altro, caro fratello, cara sorella? Perché? Perché io personalmente spero solo in Dio. Questa è la differenza. Dice, ma allora, tu spera. Spera. Spera negli uomini. Spera che cambino la tua vita, che ti diano un po' di benessere in più. Non c'è niente di più falso. Non c'è niente di più falso. Si arriva tante volte ai compromessi. Credere negli uomini è un vero disastro. Ricordatevi, io dico questo purtroppo con tutto... Certo, ci sono delle persone, ci sono marito e moglie, ci sono delle relazioni che sicuramente non puoi non credere a quello che dice tuo marito o a quello che dice tua moglie, perché si pensa che si parla tra persone che il Signore ha fatto in modo che siano un corpo unico, dice, ora in avanti la stessa carne. E quindi solitamente ci deve essere un rapporto molto solido, ma alla fine della fiera, se questo solo se si è sottomessi al Signore, se non si è sottomessi al Signore, questo diventa un problema. Diventa anche questo un problema. Allora diventa un problema anche credere, non perché ci sono tante coppie sfasciate, no? Anche riguardo, purtroppo, coppie che dovrebbero essere nella fede, abbiamo sentito qualche sera fa i racconti che ci fanno. E per questo motivo, perché si crede negli uomini. Gli uomini non hanno questo potere. Io non posso credere negli uomini. Perché? Perché io spero solo in Dio. E lo dirò ancora più forte. Allora, il futuro non mi interessa più. Dici, ma come non ti interessa il futuro? Ma è normale. Che vuoi che mi interessa se c'è chi provvede al mio futuro? Non so se il concetto è chiaro. Perché in Lui sono completamente appagato. E posso dichiarare con grande forza, tranquillità, questa cosa. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore, cari fratelli e sorelle. E questo, quando dico che Gesù è il Signore, ma non lo dico, ma è il mio Signore. E deve essere questo di tutti quelli che credono. Ed è il Signore del tempo. Per cui il futuro, lui lo sa, lo conosce. Quindi il Signore Gesù è il Signore. Quando nel libro degli Atti, come abbiamo visto prima, gli chiedono, dice, ma scusa, quando è che... Torniamo, solo che non ho messo tutti i segni, ma un secondo solo, ce la faccio comunque. Vediamo. Quando gli chiedono questo... Versetto 7. Egli rispose loro, non spetta a voi di sapere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Cosa possiamo dire? Il Signore spegne la curiosità dei suoi e gli dice, non spetta a voi sapere quando è il tempo, il momento che il Padre ha riservato. Questo spetta al Signore, noi non perché? Perché noi dobbiamo credere sempre, dobbiamo essere sempre coi fianchi cinti, come sta scritto. Nel Vangelo, quando gli viene chiesto a Gesù rispetto alla domanda riguardo al giorno e all'ora, egli nuovamente rimanda la sua autorità al Padre, ve lo ricordate? Rimanda la sua autorità al Padre in ogni cosa. Che Gesù fosse sottomesso totalmente all'autorità del Padre, questo è indubbio. Ma che cosa ci vuole insegnare con questo? Questo fatto, pensando a Gesù, perché noi diciamo di essere credenti, però per favore, dai, siamo seri. Quando? Questo fatto dovrebbe metterci, quello che ho detto prima, della sottomissione di Gesù completamente totale al Signore, dovrebbe metterci in crisi, se siamo dei veri credenti. Perché vivere il nostro presunto futuro con ansietà? Perché vivere il nostro... Non so se mi sto spiegando. Domani potrebbe succedermi così. Vivere il nostro futuro in questo modo, con ansietà di ogni genere, è assolutamente dimostrazione di poca fede. Oh, lasciamola perdere proprio la fede. È un'altra cosa la fede. Dobbiamo avere... Se diciamo che Gesù è il Signore, la storia è finita lì per me, perché da oggi in avanti ho un'autorità che il mondo non ha, che il mondo cerca, ma che non trova. Ora la cerca in uno di sinistra, poi domani in un drogato di destra, dopodomani ancora la cerca, ma vedete che poi ci siamo... Non funziona. Perché questi credono alle varie promesse? Perché non hanno Gesù Cristo, che è il loro Signore. E allora magari ci si avventa anche, ci si scalda anche su argomenti che lasciamoli perdere, lasciamoli stare, lasciamoli non credenti. Quindi il fatto di pensare che Gesù si è sottomesso totalmente all'autorità del Padre, poi pensiamo a Lui e poi pensiamo a noi. Non siate in ansietà solleciti per il vostro futuro, per cosa mangerete, per cosa... Niente. Perché Gesù è il Signore. E io sono sicuro che il Signore non ci lascia senza risposta. A nessuno di noi ci lascia senza risposta. Io sono assolutamente certo di questo. E sono talmente certo che mi farei fare a pezzi. Certo, se il Signore non vuole rispondermi, ma non significa che Egli non sia il Signore, il mio Signore. Questo io non lo posso accettare. Quindi il mondo cerca il proprio governatore, perché? Perché cerca e fa in modo, si aspetta del benessere da questi governatori che verranno e vedranno se lo spread scenderà o salirà, no? Questi impostori che promettono stabilità e benessere nel tempo, però illudendosi che questo possa accadere. Non accadrà, perché c'è una sola risposta che Dio ha dato all'uomo. C'è un solo governante, ed è il Messia di Israele, Gesù Cristo. Allora, spesso anche i credenti ci cascano sperando che qualcuno possa migliorare il loro futuro qui sulla terra. Sai, se voto quello, se voto quell'altro. Le nostre scelte di solito sono di tipo morale. Quando andiamo a votare sono di tipo morale. Cioè, cerchiamo di votare, il Signore ci ha dato ancora la libertà di farlo, cerchiamo di votare il meno peggio. Quello che noi riteniamo il meno peggio. No, e questo fa parte della libertà di ognuno di noi. Qui tu ritieni il meno peggio uno. Se lo vuoi votare bene, se non ci andare proprio e cambia niente, però va bene o va male. No, finché abbiamo questa possibilità di poter scegliere, è anche una benedizione questa, perché sono persone che non possono scegliere in nessun caso. Ecco, ma noi la risposta ce l'abbiamo già. Il Messia ce l'abbiamo già. Le sue promesse ce l'abbiamo già. Allora, o ci crediamo o non ci crediamo. Io, il mio governatore, ce l'ho già. Non ho bisogno di andare a sceglierlo con le elezioni. Ce l'ho già. Egli ha in mano ogni cosa. Ed egli che è il padrone del tempo, di questa cosa che mi mette in crisi. E mi costringe a guardarlo frontalmente. E lui mi dice, siate coi fianchi cinti, siate pronti. Pronti. Cari, c'è un altro aspetto, se noi non consideriamo questo fatto importante del tempo, non riusciamo ad umiliarci, perché viviamo tutto così, siamo intrisi nella melassa, nel miele, no? E durante i culti la diciamo tutta, sì, la dobbiamo dire, non possiamo non dirla. Durante i culti molti si trasformano in agnellini, diventano degli agnellini, capisci? Ma dentro sono dei lupi rapaci che non rispettano se stessi, che non rispettano prima ogni cosa il Signore e tutto il resto. Beh, come faccio ad essere un lupo rapace? Non c'è bisogno di mostrare i denti, il pelo che mi cresce, no? La favola di Cappuccetto Rosso, la ricordiamo tutti, no? Altro che pecora, quello è un bel lupo, no? E purtroppo il problema è che ci sono molti credenti che non sanno ancora se sono pecore oppure se sono lupi. Ma io, vedete, non devo convincere nessuno, io personalmente, ma di una cosa sono certo. È un credente assolutamente mansueto, perché somiglia al suo Signore. Cioè è un agnello, non può essere un lupo. Un lupo è un'altra cosa. Ma dopo tanti anni, ma tu, cioè, quante volte entri e esci da sto ovile? Sei un lupo, sei un agnello, ma che cosa sei? Molti si illudono di essere degli agnelli, però non hanno pace dentro se stessi. Non hanno pace, sono tormentati, no? Non hanno pace, perché sono dei lupi. E appunto, dopo tanti anni, se tu sei ancora un lupo, fatti qualche domanda. Gesù dice a Pietro, va, ve lo ricordate? Tre volte gli chiede, allora dice, mi ami tu? Signore, dopo sarà attristato, la terza volta, dice, Signore, tu sai tutto. Lo sai che io ti voglio bene, gli ha detto. E Gesù cosa gli ha detto? Va, pace i miei agnelli. Non gli dice va, pace i miei lupi. Pace i miei agnelli. Il lupo si agita, ulula e si avventa sulla preda. E perché? Perché è l'unico modo perché lui abbia una soddisfazione, una pace provvisoria. Si sente appagato. Vive per quello. E c'è scritto molto sui lupi. Ma perché? Cosa c'entrano i lupi col tempo? C'entrano. C'entrano. Perché il lupo scommette tutto sul tempo. Noi scommettiamo tutto su Dio, che è una cosa molto, molto diversa. Come vedete, il lupo ha desideri da lupo. Non ci puoi fare niente, è la sua natura. E quindi la nostra natura, dobbiamo capire se è la natura del lupo o la natura dell'agnello. E se noi non eravamo agnelli, e il Signore che ci ha fatto entrare nel suo vino ci ha fatto diventare agnelli, perché prima eravamo tutti lupi, leoni, serpenti, c'è di tutto. Quindi il lupo ha desideri opposti. E io non intendo il lupo, quando si parla di lupo, non intendo i peccati. Io intendo proprio il lato spirituale. Quindi, cioè, se tu sei un lupo, sei un lupo. Anche se sei seduto qui tra presunti agnelli. Quindi io intendo, non intendo i peccati più banali dell'essere umano, no, intendo proprio lo spirito del lupo. Il lupo ha uno spirito di durezza che non si ammorbidisce, se non quando pianta i suoi denti sulla sua vittima. Allora prova un attimo di, ma non è vincente, non è vincente. È un po' come quelle due cose che voi non sapete, ma che ho scritto in questi giorni, che vanno poi su questa serigrafia che daremo alle Dipi. Cioè, il male che sostanzialmente, il buio che è sceso sulla terra, non è sceso solo per le vittime, ma anche per i carnefici. Perché è un male che si consuma, lo consumano entrambi, lo consumano. Ed è un male terribile, anche se chi fa il male non si rende conto di come lo fa, pensando, ma non si rende conto di quel che fa, ma questo non significa che non sia colpevole. Non significa che non sia colpevole. Quindi è grave questa cosa. Ecco perché il buio scende su chi subisce il male, ma anche su chi l'ha fatto. E credetemi che alla fine è più colpevole chi ha fatto il male di chi l'ha subito. Quindi Gesù è chiamato l'agnello di Dio, non il lupo di Dio. È chiamato l'agnello di Dio ed egli ci insegna a non sfidare Dio, volendo conoscere il nostro futuro nel tempo. E noi possiamo solo avere una certezza che è eterna. Se tu credi, non sei giudicato. E questo ce l'hai nel tuo cuore, lo sai, se sei giudicato o meno, perché sai di essere un agnello e non un lupo. E questa è una cosa che ti dà pace, che non ti fa vivere più la vita con ansietà, no? Gesù è chiamato l'agnello di Dio ed egli ci insegna a non sfidare Dio, volendo conoscere il nostro futuro nel tempo, ma proprio invece di fidarci di Lui in ogni cosa. Vedete la diversità? Di fidarci di Lui in ogni cosa. Dio, il Signore, ci scruta, ci conosce. Ci conosce molto bene. E la differenza tra un pastore e un mercenario, sapete qual è? Io non sa il Signore che cosa sono, sicuro lui è il sommo pastore, ma la differenza sapete qual è? È che il mercenario ha bisogno di riempire magari le sale di persone, non importa, l'importante è il numero, cerca questo tipo di consenso e spera di fare bene. Il pastore vuole un'altra cosa, cari fratelli e sorelle. Il pastore dà la vita, il pastore vuole un'altra cosa. Il pastore cerca il cuore degli agnelli, delle pecore. È quello che vuole, su quello vuole lavorare. Non vuole lavorare su altro, per portarlo al Signore. Questo è il compito del pastore. Lavora sul cuore. Deve lavorare sul cuore delle persone. Non è sufficiente venire qua a fare il culto, predicare, andare a casa a mangiare e fare tutto il resto. E sempre vive per questo il pastore. Vive per portare a Dio, possibilmente, e il cuore delle persone come offerta a Dio. Non gli può offrire i corpi delle persone, perché intanto ogni cosa appartiene al Signore, ma il cuore è una cosa molto particolare. Dio guarda al cuore, cari fratelli e sorelle, è una cosa molto particolare. E questo che il Signore guarda è questo per il quale bisogna battersi, e non con forza, ma con mansuetudine. E far capire, la mansuetudine fa parte di cosa? Di considerare il tempo per quel che è, per farci sentire così miseri, così piccoli. Allora consideriamo questo, e fare in modo con questo che i cuori siano addomesticati e siano sottomessi a Cristo, e non alla loro arroganza, al fatto di non tenere minimamente in considerazione chi? È facile dire ci dà ogni cosa. L'altro giorno sentivo non so quale bagianata in una televisione qualsiasi riferita al Papa o qualcosa del genere, ma non importa chi. Gloria a Dio, le frasi fatte. Ma io mi chiedo, ma un po' di vergogna, un po' di dire, ma io qualche domanda me la faccio di sparare delle cose così, perché aveva ricevuto, non so se aveva ricevuto una pentola in regalo, adesso non so dirvelo sinceramente, ma scusate, ma io non so, ma vogliamo veramente essere superficiali a questo punto? Vogliamo essere superficiali così? Anche noi? Ecco, allora, questo ve lo dico, questo culto ha questo aspetto, ha questa intenzione. Non ne ha un'altra. Non voglio fare qui una lezione di filosofia, anche perché non sono capace, ma volevo semplicemente considerare questo fatto, fare in modo che i cuori di chi ascoltano siano portati a considerare quanto siamo arroganti e quanto il tempo invece che il Signore ci ha dato è a scadenza, e ci dice siate coi fianchi cinti, cioè siate pronti. E questo punto vuole in qualche modo, in qualche maniera, questo, essere pronti per questo. Quindi la differenza tra un mercenario e un pastore delegato, diciamo così, tra virgolette, se è vero, io dico sempre se è vero, perché quello solo il Signore lo sa. Io non posso dire niente, io non posso dire manco questo, non posso dire manco sono un pastore, non lo posso dire. Quello io mi astengo, questo è il Signore che lo sa. Allora, il pastore non vuole il tuo corpo, il pastore vuole il tuo cuore, con mansuetudine per farne cosa? Ecco il rapporto che ci deve essere anche nella Chiesa, per portarlo al Signore. E vuol lavorare sul tuo cuore per farti del bene. Per quello stiate sottomessi agli anziani. Ha questo significato. Non ha un significato militaresco di caserma. Ha questo significato perché sono coloro che vegliano per le anime vostre. Questa è la differenza. Nella Chiesa non ci sono generali. Benché Paolo avesse una grande autorità. Allora, il pastore non vuole il tuo corpo per far numero, ma vuole il tuo cuore. Così è. Siate coi fianchi cinti, siamo pronti. E se siamo pronti, sicuramente noi consideriamo questo fatto, che ogni attimo che passa ci porta davanti alla presenza di Dio. Ed è sovrano, perché il tempo è una cosa che noi non comprendiamo, però siamo sottoposti, siamo sottomessi e nessuno può uscire da questo, fino a quando non giunge quello che è per sempre, cioè l'eternità. Ecco la grande differenza. L'altro giorno c'era un bel messaggio di riflessione che aveva mandato Valentina, che diceva: chi è nato due volte muore una volta sola. E l'altro, non me lo ricordo, quell'altra parte. Invece chi?
Nasce una volta sola.
Nasce una volta sola, muore due volte. E io vorrei con questo concludere, e ricordiamoci, c'è anche la Santa Cena stamattina, vero? È così, vogliamo ringraziare il Signore.